Radio Emilia Romagna.
Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Cina, istruzioni per l'uso. Duccio Alabiso, partito da Parma, vive in Asia da 15 anni. È autore del libro Shanghai solo andata. Cari ascoltatori, oggi abbiamo con noi Duccio Alabiso, partito da Parma, vive in Asia da 15 anni ed è autore del libro Shanghai solo andata. Nel volume appunto Shanghai solo andata, storie di giovani italiani in Cina, Duccio Alabiso racconta 20 storie di emigrazione nella metropoli cinese. Sono gli italiani che hanno tentato la sorte nel paese che offre maggiori opportunità di lavoro, ma resta comunque difficile per via della lingua, della differente cultura, della democrazia incompiuta. Abbiamo con noi Duccio Alabiso, diamo il benvenuto. Buongiorno Duccio, grazie di essere venuto a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Il tuo primo contatto con la Cina sappiamo che è avvenuto tantissimi anni fa, con un'esperienza un po' singolare, un viaggio in bicicletta. Ci puoi raccontare un po' com'è stata questa esperienza?
Sì, in realtà la Cina parte un attimo prima, alcuni anni prima mi sono imbattuto in alcuni libretti per imparare il cinese. Una sera che non avevo un cruciverba da fare, qualcuno mi ha passato questi libretti, mi sono appassionato. E dopo alcuni anni che li studiavo da soli mi sono ritrovato a saperne un migliaio senza in realtà conoscere la cultura, il paese, niente. Per cui mi è venuta un po' di curiosità per la Cina. Poi è capitato che con la mia famiglia ci fosse l'occasione per questo viaggio in Cina e mi ci sono ovviamente buttato al volo e siamo andati in bicicletta. Il nostro bagaglio erano le biciclette in realtà, per cui non avevamo neanche da vestirci, avevamo due magliette in tre. E siamo andati con la mia famiglia in quattro più il mio migliore amico e abbiamo fatto in un mese da Pechino a Xi'an in bicicletta, un migliaio di chilometri.
E com'è stato questo primo contatto con la Cina? Contatto, diciamo, questa volta reale, ecco.
Sì, è stato completamente diverso da come me lo immaginavo, un po', beh, soprattutto perché non mi ero informato. Poi all'epoca non c'era internet, era il 95, avevano appena inventato Windows 95 e quindi era un po' complicato recuperare informazioni. Io di mio in generale non mi informo mai prima di viaggiare, per cui sono andato là un po' con questa immagine, mi aspettavo forse di trovare la gente in kimono, con le spade. E ovviamente non era il caso, era completamente diversa, per cui un po' scioccante. Molto intrigante, molto molto interessante, curioso e soprattutto il fatto che non siamo veramente riusciti a comunicare in un mese, tutti i giorni mangiando, dormendo, spostandoci, è stato veramente complicato. Tanto che alla fine, arrivati a Xi'an, io ho parcheggiato direttamente in università e sono andato a iscrivermi a un corso di cinese.
Dicevamo che vivi da più di 15 anni in Cina, quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano a lavorare e vivere in Cina?
Sì, in realtà è dal 95 più o meno che bazzico l'Asia e mi sono trasferito fisso lì nel 2000, di cui però ho fatto 5 anni in Giappone. In Cina sono lì da più di 10 anni ed è in realtà non è difficile, molto facile e rientro qui una volta all'anno, lo dicevo di nuovo ancora ieri con degli amici, e mi chiedono se prima mi spaventano parlandomi della situazione del lavoro qua in Italia, mi raccontano storie dell'orrore e poi mi chiedono come mai non torni in Italia e gli dico beh non sono mica matto, insomma, se mi raccontate queste cose lì il mondo del lavoro è molto diverso, soprattutto forse per uno straniero o per comunque chiunque possa offrire qualcosa di diverso dal miliardo abbondante di cinesi che esistono là. E è un mondo del lavoro molto interessante, molto dinamico, molto ricco, che offre tante opportunità, e per cui è molto sicuramente interessante, bello.
Tu vivi a Shanghai, una città molto grande, molto caotica, febbrile, inquinata, com'è?
Dunque, inquinata non me ne accorgo più, non lo so, me ne accorgo
24
quando...
milioni di abitanti, quindi...
più quelli illegali, per cui mi sa che siamo già sopra i 30 milioni. E alla fine però, come tutto, ci si abitua, per cui le dimensioni in realtà... Poi si gira sempre negli stessi posti, anche qui a Parma ci sono dei posti dove non andavo magari per degli anni. e la stessa cosa là, per cui alla fine non si ha l'impressione che sia così grossa, diventa vivibile in qualche modo nonostante possa sembrare strano. E anche per l'inquinamento ormai è diventato lo standard per me là, per cui mi accorgo in realtà che l'Italia è particolarmente pulita. Mi sembra, quando arrivo a Milano mi sembra di essere in montagna per cui è un po' l'effetto contrario, esatto, però non ho l'impressione di inquinamento là, e ho l'impressione che sia normale.
E tu hai lavorato, dicevi, anche in Giappone, oltre che in Cina, hai fatto 5 anni in Giappone. Dove ti sei trovato meglio, in Giappone o in Cina, e quali differenze ci sono tra i due paesi?
Ma mi sono trovato bene in entrambi i posti, ho fatto più fatica ad adattarmi al Giappone. La Cina in qualche modo è molto, molto più vicina all'Italia per molti fattori. Hanno questa passione per il cibo, per le mangiate in compagnia, anche per i comportamenti non completamente legali, che anche qua in Italia sono abbastanza normali per certe cose, o perlomeno questo non seguire la legge automaticamente, volerla comunque discutere prima di applicarla, e favoritismi tra conoscenti, parenti, amici, tutte queste cose di nuovo abbastanza comuni qui in Italia. L'approccio anche al lavoro più umano rispetto al Giappone, più pragmatico, cioè il lavoro visto come un mezzo per procurarsi da mangiare e poi per godersi quello che c'è fuori dal lavoro. Per cui alle 6, lì si lavora fino alle 6, alle 6.00, come nei film qua di Fantozzi, la gente scappa dall'ufficio e automaticamente non c'è più nessuno.
Quali sono i lavori che può svolgere un italiano in Cina e quali sono le istruzioni per l'uso, se possiamo chiamarle così, che cosa bisogna sapere, che cosa bisogna dimenticare dell'Italia una volta arrivati in Cina?
E rispetto ad alcuni anni fa, adesso è un momento forse più favorevole per gli imprenditori. Gli impiegati vedo che fanno più fatica, cioè chi vuole andare a lavorare in un ufficio trova più concorrenza adesso. Ci sono tanti stranieri, sempre pochissimi ovviamente rispetto alla totalità. Shanghai, forse su 30 milioni più o meno di abitanti, stranieri saranno forse 200.000, per cui niente, insomma, sì. Di cui tra l'altro la maggior parte non occidentali, sono giapponesi, taiwanesi e singaporeni, eccetera. Per cui chi, oltre a trovare altri stranieri, si trovano addirittura italiani, alcune migliaia di italiani, alcuni dei quali sono lì da tanti anni e parlano ormai un cinese anche decente, anche ottimo, magari con esperienze di lavoro, per cui il neolaureato lì, se non parla cinese, non sa fare niente, può avere più difficoltà, ma secondo me meno che qui comunque. Conosco persone che sono state assunte pochi giorni dopo essere scese dall'aereo, ancora in posizioni, buone posizioni, sì, con degli stipendi tra l'altro sicuramente superiori ad amici che ho qui che lavorano ormai da tanti anni, insomma, per cui c'è ancora questo sbilanciamento del mondo del lavoro. Per gli imprenditori invece c'è quel minimo di regolamentazione, di protezione che anni fa mancava, per cui non ci sono più le paure di essere derubati dal governo, sì. O che qualcuno arrivi improvvisamente e ti tolga l'attività per cui avevi lavorato. Però non ci sono ancora così tante leggi e regolamentazioni come qui, dove diventa tutto, mi sembra, insomma, dalle storie che sento, impossibile fare qualunque cosa. Se uno vuole aprire anche un'edicola ci vogliono degli anni, dei tanti soldi, eccetera, eccetera. Lì è tutto molto, molto più facile.
Parlavi di persone che hai conosciuto lì, di italiani, infatti tu hai raccolto tutte le storie delle persone provenienti dall'Italia e hai pubblicato questo libro. Ci puoi raccontare un po' come ti è venuta questa idea di raccogliere le storie e di pubblicarle in un libro?
Sì, inizialmente avevo pensato di raccontare storie di persone incredibili, lo Steve Jobs della situazione, insomma, diciamo. E perché lì ne ho conosciute tante, insomma. E a un certo momento però più ci riflettevo e più pensavo che magari alla gente qui in realtà non interessa niente di sentire di parlare dell'ennesimo Steve Jobs, che è molto speciale ma che ha poco a che vedere con le persone che siamo noi, insomma, le persone comuni di tutti i giorni. Per cui ho pensato invece di raccontare storie di persone vere e più umane e più vicine ai potenziali. All'epoca non sapevo neanche se sarei riuscito a pubblicarlo, per cui pensavo a potenziali lettori. E ho selezionato quindi persone che, a differenza mia, ad esempio, io non sono nel libro, non sono tra le persone intervistate. E persone che erano lì da relativamente poco tempo. Il primo personaggio è lì in Cina da 2 mesi, per cui proprio appena sbarcato, sì. E massimo 5 anni. Persone che non avevano studiato cinese, che non avevano fatto lingua orientale a Venezia o a Roma, eccetera. Persone che erano partite proprio da zero e persone che non sono state mandate lì dall'azienda. Volevo che il lettore non avesse scuse. Cioè, nel caso avesse trovato interessante questa storia, non volevo che dicesse vabbè, però io non posso farlo perché lui parlava cinese o perché lui l'ha mandato l'azienda o qualunque altra cosa. Volevo che fosse una storia reale e motivante in qualche modo, cioè che uno che leggesse potesse dire ah carino, vado anch'io.
Posso farlo.
Esatto,
anch'io.
Infatti alla fine del libro c'è una specie di piccola Lonely Planet per chi volesse andare e provare.
Bene, e sei soddisfatto dei risultati del...
Ma no, nel senso che io lavoro nel settore alimentare e l'FMCG, per cui prodotti che si muovono in grandissime quantità. E il libro ho venduto, mi hanno detto recentemente, 400 copie, che nel mio settore sarei stato licenziato automaticamente, cioè qualunque prodotto venda 400 pezzi non è buono, insomma, come
però
cosa.
Nell'editoria
pare che sia un buon risultato. Infatti l'editore era contento, io non capivo bene all'inizio perché fosse contento, però insomma pare che sia stato un risultato decente, soprattutto per un non scrittore, mi sono completamente improvvisato. E sì, forse mi ero fatto dei sogni un pochettino, ho detto è stato pubblicato, adesso mi vedevo già nella lista dei best seller altro. Però è stato sicuramente molto molto divertente scriverlo, sì. Molto interessante, sì.
Senti, Duccio, un'ultima domanda. Dicevi appunto che lavori nel mondo del food. Ecco, ci puoi raccontare un po' qual è il rapporto e l'interesse che loro dimostrano nei confronti del cibo? In questo caso parliamo italiano o anche emiliano-romagnolo in specifico?
Sì, io per anni ho lavorato nell'import, lavoravo per un importatore e distributore. E che parlando di Romagna importa tuttora Barilla qua da Parma, e ultimamente invece mi sono messo in proprio e faccio il consulente sempre per lo stesso settore e per marchi come Barilla e altri. E il cinese, come diceva, ha un'enorme passione per il cibo, per tutto ciò che si può mangiare, veramente tutto, perché mangiano di tutto. Ovviamente un po' come l'Italia sono innamorati del loro cibo, per cui il cibo più buono è quello cinese, sì. Quello che gli fa la mamma, eccetera. Forse un po' a differenza nostra sono molto più curiosi e aperti su quello che è tutto il resto del cibo del mondo, insomma. Non hanno ancora ben chiaro cos'è il cibo italiano, forse neanche cos'è il cibo europeo, per cui probabilmente hanno un'idea di tutto ciò che è asiatico e ciò che non è asiatico. Poi fanno già ancora abbastanza fatica a definire se la pizza è americana o italiana o se la cotoletta viene dalla Germania piuttosto che... Non è un problema, in realtà è anche normale, insomma, quando noi stessi qua vedo dei ristoranti che sono cino, giappo, thailandese, tutto assieme, sono un po' delle eresie in qualche modo, ma va bene, insomma, è giusto che all'inizio uno si approcci al cibo in generale asiatico e poi se gli piace comincerà a specializzarsi, a capire, incuriosirsi, andare a informarsi su quello che è giapponese piuttosto che thailandese, eccetera. Per cui ho avuto amici cinesi qua in visita per la prima volta in realtà e fanno ancora tantissima fatica col formaggio e adorano, visto che hanno adorato veramente i salumi invece, parlando sempre qua di casa. E la cucina italiana gli piace, sì, gli piace, va presentato ovviamente in certi modi, fanno fatica con le grosse porzioni che abbiamo qua, anche col format che abbiamo di antipasto, poi primo, sì. Poi secondo, che se non finisci uno non ti arriva l'altro, per cui con loro mettevo tutto sul tavolo, tutto assieme, poca roba, l'assaggiavano e già veniva tutto più facile, insomma.
Dicevi che tu non hai intenzione di tornare in Italia, ma consigli a un giovane italiano laureato che ha voglia di intraprendere un viaggio al di fuori dell'Italia, consigli Cina come meta?
Assolutamente sì, almeno a vedere cosa succede là, perché a differenza di altri paesi emergenti, la Cina è veramente grossa e potente, per cui sicuramente per molti anni ancora ne sentiremo parlare. Sarà il caso di andare a vedere e capire che cos'è veramente e di nuovo se si può fare qualcosa assieme.
Grazie di essere stato con noi.